On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Jim. You're putting poison here. You're putting poison here. And now you're a cockroach crawling on bones. Pretending your war has already been won. Fra gli innumerevoli poeti tormentati del Novecento, un posto d'onore lo occupa sicuramente Franz Kafka. Il mal di vivere, la sua frustrazione, il suo non sentirsi mai abbastanza attraversano, anzi permeano le sue opere. Opere che parlano di alienazione, di mistiche metamorfosi che corrispondono in realtà alle tristi e dolorose rivoluzioni della mente dell'autore. In quella società passata alla storia come Belle Époque, ma dove chi non sapeva conformarsi iniziava davvero a sentirsi escluso. L'origine dei suoi problemi è spiegata dall'artista stesso in uno scritto, Lettera al padre. Il testo è un atto d'accusa verso il genitore. Franz si scaglia contro la sua educazione severa e rigida, gli ricorda di non aver mai avuto non solo un gesto, ma neanche una parola d'elogio o d'affetto verso di lui. E soprattutto, di averlo continuamente sminuito come artista e come uomo. Non troverà mai il coraggio di spedirlo. Kafka pubblicherà pochissime opere in vita, troppo insicuro per pensare che i suoi lavori potessero piacere a qualcuno. Accidenti se si sbagliava. Tra i suoi lettori più appassionati vi era infatti anche il protagonista della nostra storia. Troppo simile il suo rapporto con il padre per non essere affascinato dall'artista praghese. E anche lo stile era proprio quello giusto. Jim, come Kafka, non si sentirà mai abbastanza. Non sarà mai realmente sicuro di sé e soprattutto il mal di vivere lo accompagnerà fin dall'infanzia e non lo lascerà mai. Hanno però un'enorme differenza. Il coraggio di dire cosa pensava veramente non mancherà mai a Jim. E suo padre ne saprà qualcosa. James Douglas Morrison nasce a Melbourne, non quella australiana ma in Florida, nel 1943, da una famiglia che sembra uscita precisamente da una cartolina propagandistica del modello americano. La madre casalinga, il padre rispettato militare, due fratellini minori, la famigliuola perfetta. La sua è un'infanzia movimentata, letteralmente. Per via del lavoro del padre si sposta da una base all'altra degli States, Florida, New Mexico, California. E ovviamente sono basi militari, quindi per lo più posizionate in luoghi difficilmente accessibili. Il giovane Jim passa l'infanzia a girovagare da solo nei deserti intorno alle basi dove lavora il padre. In particolare è affascinato dalle lucertole che cattura e con le quali gioca. Il bimbo non sa che più avanti ne diventerà il re. In uno dei viaggi che affrontava con la famiglia accade un evento traumatico che segnerà per sempre la vita del piccolo Jim. Mentre attraversano il deserto del New Mexico, assistono a un incidente. Un furgone pieno di nativi si è ribaltato. Jim è giovanissimo, ma anni dopo ricorderà tutto in maniera vivida. Racconterà: vidi quella che mi sembrava vernice rossa, corpi ovunque e i miei genitori in silenzio, sconvolti. Ed io, provai per la prima volta paura. La mente di un bambino è fragile e sono sicuro che l'anima di uno di quegli indiani sia entrato nella mia testa. A vast radiant beach and a cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Di un bambino è sì fragile, ma anche, prendendo a prestito un aggettivo affibbiato al poeta D'Annunzio, immaginifica. Infatti, interrogati sulla vicenda qualche anno dopo, i Morrison diranno di non ricordare l'evento, o almeno non come Jim l'aveva descritto. E quindi forse uno dei più importanti eventi della vita del piccolo Jim, impresso nella sua mente, nei suoi ricordi e nel suo animo, è in realtà frutto della sua fantasia di bambino. Jim è un bambino modello, intelligente, educatissimo, bravo a scuola, il degno figlio di un ammiraglio. Ma ovviamente con l'adolescenza inizia a cambiare. Lo sappiamo, la disciplina può essere un valore nella vita, ma se viene applicata forzatamente ad animi esuberanti come era quello di Jim, spesso, alla lunga, ottiene l'effetto opposto. Con l'adolescenza inizia a sviluppare un totale rifiuto dell'autorità. A scuola inizia a non obbedire più. Ricorda la sorella, un giorno disse al professore che aveva un tumore al cervello, per questo non obbediva. Si alzò e se ne andò così. Ora, Jim sfoga la sua voglia di indipendenza sulla scuola, ma l'autorità che davvero combatte è naturalmente la ferrea disciplina del padre. Il padre lo portava in giro per le basi militari e lo sfoggiava come piccolo soldatino. Per i primi anni va bene, ma quando si cresce, questa cosa sta un po' stretta. Durante il liceo scopre non solo il rifiuto per l'autorità, ma anche le sue due grandi passioni. E no, non c'è la musica, perché sono le donne e l'alcol, purtroppo. Ha una terza passione, però. Una terza passione che lo tiene a galla in tutti gli anni del liceo, la letteratura. È un vorace divoratore di libri. Se sono libri di filosofia, ha maggior ragione. Pensate che come regalo di diploma chiederà al padre l'opera completa di Nietzsche, salvo poi non presentarsi alla cerimonia solo per fargli dispetto. Io non so bene quando è cominciato, a un certo io non obbedivo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, e che ho iniziato a dire troppi no, forse per questo che tu m'hai lasciato, e non ci soffrirò nemmeno un po'. Ma mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio che mi chiami domani. Loro mi dicevano di stare. Nella nostra storia fino ad ora c'è un grande assente che inizia a farsi sentire: la musica. Dov'è la musica nella vita di Jim? Beh, è marginale. Il padre è un bravo pianista, suona per la famiglia, ma ovviamente principalmente musica classica. È un militare, figuriamoci se gli piace il rock and roll. Jim, invece, è un ragazzino degli anni 50 e come tutti i ragazzini degli anni 50 viene investito dalla passione per Elvis. A questo punto la storia media del rocker è: compra una chitarra, inizia a scrivere canzoni. No, niente di tutto ciò. Jim non impara a suonare nessuno strumento, non scrive una singola canzone, non canta una nota, non entra in una band e anzi si iscrive all'università. La carriera musicale non è assolutamente nella sua testa. Si iscrive prima alla statale della Florida, ma viene cacciato dopo pochi mesi per ubriachezza molesta e, tanto per aggiungere, resistenza a pubblico ufficiale. Il padre a questo punto gli manda un ultimatum: o ti arruoli o ti disconosco. Jim risponde dicendogli: no, avevo intenzione di iscrivermi da un'altra parte, alla facoltà di cinema dell'Università della California, perché è stata appena formata, non ci sono regole, non c'è autorità, non c'è niente, sarò libero lì. La sua priorità al momento è questa: potersi esprimere liberamente, uscire da quella cortina di ferro e di disciplina che il padre aveva imposto. Ma i rapporti con la famiglia diventano pessimi. Anzi, pessimi è un eufemismo, perché da dicembre del 1964, quello stesso anno, non li vedrà mai più. How can I try to explain
when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Il 1964 è un anno fondamentale per la vita di Jim. Innanzitutto, l'abbandono della famiglia. Secondo poi, perché in quell'anno fa un incontro che più avanti gli cambierà la vita. All'università conosce un giovane ragazzo di Chicago. La sua storia è tipica di quegli anni. La famiglia gli ha fatto studiare pianoforte e musica classica, ma se sei cresciuto nella città del vento negli anni 50, la tua famiglia può voler ciò che vuole, ma tu di sicuro vorrai essere un bluesman. E Ray Manzarek non fa di certo eccezione. Ad accomunarli c'è la passione per la letteratura, e ovviamente anche gli acidi, ma su questo sorvoliamo. Caratterialmente e teoricamente sono assolutamente agli antipodi, eppure si incastrano, in qualche modo vanno d'accordo. È qui che nascono i Doors? Neanche per niente. The human race was dying out. Neanche per niente, perché Jim lascia l'università. Anche questa è troppo stretta per lui. È attratto dalla generazione beat che sta per lasciare il passo in realtà a quella hippie. Anche grazie a lui, ma questo ovviamente lui al tempo non può saperlo. Si appassiona di poesia beatnik, che aveva già conosciuto all'università, comincia a scrivere seriamente e a decidere che effettivamente vorrebbe fare il poeta. Anzi, in realtà non vorrà fare altro per tutto il resto della sua esistenza. Le sale da concerto piene, le ragazze urlanti sotto il palco, il successo, i miliardi, non sono obiettivi che si è posto veramente, sono cose che gli sono capitate. Sì, perché un anno e mezzo dopo, mentre girovaga da bravo bohemian a Venice Beach, incontra una persona che conosce, Ray. E Ray ha appena formato una band con i suoi fratelli, che vogliono fare blues. Hanno un problema. Lui canterebbe anche, ma non è un granché a scrivere testi. Quando rincontra Jim, gli chiede: ma tu scrivi ancora quelle poesie? Mi piacevano tantissimo. Ma perché non vieni tu a scrivere i testi e a cantare nella mia band? Jim non ha motivo di rifiutare. Non ha nulla da fare. E così, per gioco, accetta. Ben presto, Ray inizia a sostituire i suoi fratelli con gente che effettivamente sa suonare. Ad esempio John Densmore, batterista, conosciuto a un corso di meditazione, gli incontri sociali degli anni 60. Quando tocca trovare un chitarrista, Jim ha la sua prima intuizione. Sì, perché fra le sue mille contraddizioni c'è anche quella che, sebbene lui rifiuti fortemente ogni tipo di autorità, risulta poi un leader naturale. Carismatico, è immediato, le persone lo seguono e le sue scelte di solito sono giuste. E quindi dice a Ray che devono assolutamente prendere un ragazzo che ha visto suonare in un locale con un collo di bottiglia rotta, e la cosa lo ha terribilmente colpito. Lo ha colpito solo perché non sa che i bluesmen fanno questa cosa da circa 30 anni, ma tuttavia Robbie Krieger entra nella band. Ottima, ottima scelta. Dio li fa e poi li accoppia, è proprio vero, perché anche Krieger è un soggetto singolarissimo. Ha imparato a suonare studiando flamenco, per poi passare al surf. A questo punto manca un bassista. Se ne provano molti, ma nessuno lascia il segno. Tra un provino e l'altro, Ray si diverte con la tastiera a rifare le linee di basso che i bassisti hanno appena portato e dopo l'ennesimo provino andato male, Jim si gira verso Ray e gli dice: «Senti, che vuoi fare tu queste linee di basso?» Ray è titubante. «Ma come, con la tastiera?» «Con la tastiera». E siamo alla seconda geniale intuizione. E arriviamo alla terza grande intuizione, che è il nome della band. The Doors. Semplice, ma insieme un manifesto dello spirito del tempo. La band inizia a suonare nei locali del Sunset Strip e in una di queste serate Jim conosce l'amore della sua vita, Pamela. Non si separeranno mai più. O meglio, diciamo che Pamela resterà accanto a Jim nonostante tutto, perché la monogamia non era certo una qualità di quest'ultimo. La band inizia a crescere, ha un piccolo seguito, ma a un certo punto vengono chiamati al prestigiosissimo locale Whiskey A Go Go, un qualcosa di nettamente fuori dalla loro portata. Com'è possibile? Forse potrebbe essere complice il fatto che Jim andava a letto con la moglie del proprietario. In ogni caso, sono mesi fondamentali per la crescita del gruppo, che continua a comporre brani e ogni sera li propone dal palco del Whiskey A Go Go. La cosa si interromperà quando Jim proporrà The End. Il proprietario in sala ascolterà le parole e lo caccerà letteralmente a pedate urlando: «Non voglio pazzi depravati a suonare nel mio locale». E pensare che della moglie non ha mai saputo niente. Poco male, perché durante una delle ultime serate al Whiskey A Go Go vengono notati dall'Elektra, etichetta discografica piuttosto importante, che li mette sotto contratto. In meno di 2 anni, Jim è passato dal voler essere un rifiuto della società, un poeta beat, al leader carismatico ed insieme cupo e malinconico di una band psychedelic blues, se proprio vogliamo trovargli un genere. L'album di debutto, omonimo, The Doors, è semplicemente, avrà modo di dire Ray, la scaletta del Whiskey A Go Go riproposta para para in studio. Sono dei debuttanti, è vero, ma dal disco pare che non abbiano fatto nient'altro nella loro vita. A fine incisioni c'è bisogno di un pezzo in più però, perché i testi di Jim non bastano e oltretutto Jim è anche un po' seccato, ma devo scrivere tutto io. Quindi va da Robby Krieger e gli dice: «Senti Robby, l'ultimo brano del disco scrivilo tu per favore». Krieger lo guarda e gli dice: «Ma io non scrivo testi, non saprei neanche da dove partire, di che cosa scrivo?» E Jim gli lascia cadere un suggerimento: «Ma che ne so, scrivi di qualcosa di universale, degli elementi, acqua, aria, terra, fuoco?» Inutile dire quale di questi 4 abbia scelto. Light My Fire è una hit pazzesca che consacra immediatamente la band, ed è l'unico brano che non è stato scritto da Jim. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through». Ma per le orecchie attente, il pezzo principe dell'LP è The End, la vera e propria creatura di Morrison. Una canzone a metà fra il brano e il teatro, sia per i continui riferimenti all'Edipo Re, sia per l'interpretazione incredibile, pazzesca, che ne dà Morrison. Per la prima registrazione, Jim vuole riorganizzare lo studio. È sicuro di dover entrare in un'atmosfera mistica per poter dare la giusta verve a quel brano. E quindi spegne tutte le luci, accende un centinaio di candele, si mette le cuffie, dà la schiena al mixer e, per non farsi mancare nulla, si cala un'intera tavoletta di LSD. This is the end, beautiful friend.
This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Inutile dire che questo primo tentativo non va bene. La band è costretta a fermare Morrison, tirarlo fuori dallo studio e aggiornare la seduta. Ci riesce per poco. Dopo 5 minuti, Morrison si gira, guarda lo studio, vede il riverbero delle fiamme che aveva acceso lui con le candele e è convinto che stia andando tutto a fuoco, prende gli estintori e devasta lo studio di registrazione. Per sua fortuna la cosa viene presa a ridere, ma non tutti la leggono alla stessa maniera. Robbie Krieger, per esempio, dirà che secondo lui è quel giorno lì che qualcosa si è spezzato nella mente di Jim.
Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane, waiting for the summer rain, yeah.
Nella bio del gruppo contenuta nell'album, Morrison si definisce orfano. Il padre, infatti, scoprendo che era entrato in una band, gli aveva mandato una lettera dove gli intimava di smettere per via della sua totale mancanza di talento nel cantare. La risposta di Jim era questa, e anche piuttosto eloquente. The Doors è un successo clamoroso, Light My Fire viene mandata alla radio per mesi e mesi e Andy Morrison, il fratello, l'ascolta tutti i giorni senza sapere nulla. Serve un amico che si compra il vinile e che lo chiama. Ehi, ma sulla copertina di questo vinile c'è tuo fratello. Andy prenderà subito in prestito il vinile e correrà dal padre, sperando in una riconciliazione. Guarda cosa ha fatto Jim! Ricorderà più avanti. Mio padre amava la musica, ma quando finì di ascoltare quell'LP non disse neanche una parola. Nulla. La vita va avanti, però, e i Doors, o meglio Jim, sono sulla bocca di tutti. Non solo elogi, però. I testi vengono accolti anche con sdegno, generando scandalo perché non hanno filtri. Parlano apertamente di sesso, di malattia mentale, di droga. Soprattutto in Light My Fire, la frase "Girl, we couldn't get much higher" per Ed Sullivan e il suo omonimo show è inammissibile. Quindi invita la band nella trasmissione, ma a condizione che questa frase venga accuratamente tolta, così come gli assoli esigenze televisive. Non sappiamo se prima di andare in onda Jim gli abbia detto "stai sereno Ed", fatto sta che dal suo pezzo non eliminerà nulla, venendo bandito per sempre dalla TV americana.
Chased off the all here, dig out your yellow there. Here it goes.
I Doors vanno in tour e sebbene la cultura hippie sia improntata sull'amore e sulla pace, la personalità di Morrison abusa della prima, ma non si concilia con la seconda. A New Haven, nel Connecticut, un poliziotto prima del concerto non lo riconosce e gli spruzza dello spray urticante in faccia. Salito sul palco, Jim inizierà ad aizzare la folla contro quella gente e per questo si beccherà le manette e anche un sacco di manganellate. In un altro concerto presso l'Università del Michigan si scaglierà contro gli studenti snob con una performance delirante a cui, per nostra fortuna, assiste un giovane di nome James Ostenberg che dirà «Ecco come voglio essere fulminato sulla via di Damasco». Fonderà una band, The Stooges, e il mondo lo conoscerà come Iggy Pop. Per adesso però la cosa regge, i pezzi riescono ancora a stare insieme ed escono altri due album, Strange Days e Waiting for the Sun, che pur non avendo una hit come Light My Fire hanno un certo successo, tanto che nel 68 arriva il primo tour europeo. Alla fine del tour, Jim e la sua compagna restano a Londra per una vacanza, mentre gli altri membri decidono di tornare subito a Los Angeles. Questa separazione genererà uno dei più grossi equivoci della storia dei Doors e probabilmente il punto di frattura fra Jim e il resto della band. Perché tornati in patria, i Doors riceveranno dalla Opel un'offerta incredibile per utilizzare una loro canzone a scopo pubblicitario. I tre musicisti sono assolutamente d'accordo e danno il loro assenso. Avrebbero dovuto avere quello di Jim legalmente, ma Jim era a Londra, irreperibile, perché avrebbe dovuto dire di no? Tornato per caso in quei giorni a Los Angeles, però, Jim viene a sapere la cosa e blocca tutto. È laconico. Io non scrivo canzoni per vendere auto. Punto. Per lui l'arte non era una cosa che potesse essere svilita da censure, come Led Sullivan Show, o addirittura essere usata per vendere beni di consumo. Da quel momento non si fiderà più dei suoi compagni di band, che infatti da compagni inizieranno a essere chiamati, nelle sue interviste, i suoi associati.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Jimmy in realtà non ha un buon impatto col successo. Non solo non apprezza molto la celebrità, ma nel contempo esige il controllo totale dei suoi prodotti artistici. Principalmente non se ne sente degno. Lui è un poeta. Voleva fare quello, voleva fare il poeta beat al lato delle strade. Non pensa di saper cantare. Non sa veramente scrivere canzoni, scrive solo i testi. Non sa suonare nessuno strumento. Jim Morrison probabilmente compensa con questi eccessi di personalismo un vuoto esistenziale, sentendosi osannato per un qualcosa che né voleva essere e né pensava di saper fare. Soprattutto sente che il pubblico non lo capisce. Che non capisca minimamente che la sua opera è un'altra, che la sua opera è un qualcosa che parla dell'intimità, dell'esistenza stessa dell'uomo Jim. E invece i Doors sono assunti a manifesto, sono assunti a grande manifesto simbolico di una nuova cultura. E anche di questo Jim non si sente affatto degno. Il suo sfogo diventa l'alcol. Beve molto, troppo, decisamente troppo, e quando lo fa diventa violento, volgare, molesto soprattutto con le donne, che oltretutto iniziano a affollarsi a grandi frotte intorno a lui. Si fa chiamare Mr. Mojo Raising, uno dei suoi capricci che non è altro che l'anagramma del suo nome. E i concerti diventano un tiro di moneta dal 68 in poi. Se esce testa, Jim farà il suo dovere e bene così, ma se esce croce, l'unico a sapere come andrà a finire sarà lui, forse. Purtroppo, man mano che il 69 si inoltra e ci si avvicina al 70, esce croce sempre più spesso. L'apoteosi, o forse il suo contrario, arriva a Miami nel 1970. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask.
ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Nel 1960 venne fatto un interessante esperimento sociale. Vennero fermati gli spettatori fuori dalle sale cinematografiche dove era appena stato proiettato Psycho di Alfred Hitchcock, chiedendogli se secondo loro il film era violento. La maggior parte delle persone rispose di sì, perché il film, negli anni 60 era insolito, mostrava l'esatto momento in cui un coltello entrava all'interno di un corpo femminile. Peccato che quel fotogramma nel film non esista. Un'allucinazione collettiva, portata dall'emozione della famosissima scena della doccia. La cosa è semplice, siamo emotivamente portati verso la scena, vediamo il coltello e il nostro cervello immediatamente costruisce un'immagine, il coltello che penetra nella carne, che però non esiste. Succede la stessa cosa nel concerto di Miami del 1970. Il concerto è il panico, è chiaro, Jim si presenta alteratissimo, inizia a incitare la folla alla rivoluzione sociale, a bestemmiare, dopodiché, davanti a tutto il locale, inizia a sbottonarsi i pantaloni. Siamo nel 1970, la cosa non sarebbe presa bene e non è presa bene perché il resto della band e il manager corrono sul palco, lo placcano e lo fermano, ma la polizia entra comunque, sale su e lo arresta per atti osceni in luogo pubblico. Ecco, tutte le persone che hanno assistito al concerto di Miami dicono di essere sicure di aver visto Jim Morrison calarsi i pantaloni e mostrare i genitali, anche i poliziotti. Eppure questo, dalle registrazioni, non è mai accaduto. Jim è stato fermato all'ultimo bottone e il resto l'ha fatto l'immaginazione collettiva. Vero o non vero, quello che accade al concerto di Miami ha i suoi effetti. Nessuno si fida più di ingaggiare i Doors, la maggior parte delle loro date vengono cancellate e Jim finisce sotto processo, oltretutto venendo condannato in primo grado proprio per atti osceni in luogo pubblico. Eppure, sembra esserci un momentino di ripresa. A New York si esibisce 4 volte, una meglio dell'altra, e nell'album Morrison Hotel torna da protagonista, eliminando le influenze di musica leggera, dovute principalmente alla sua forte ammirazione per Frank Sinatra, per un album che ritorna alle origini, un album più blues, più intenso, più grezzo. Ma le sue condizioni di salute si fanno precarie e i ripetuti mix di alcol e droghe iniziano a far cedere il fisico. All'isola di Wight c'è l'ultimo vero concerto del gruppo. Quelli successivi saranno talmente pessimi che il 12 dicembre 1970 i Doors daranno l'addio alle scene, ufficialmente per concentrarsi sul lavoro in studio. Realmente, perché le condizioni di Jim non consentivano più di viaggiare. Lo stato emotivo di Jim probabilmente si può captare anche dalla copertina dell'ultimo disco dei Doors, LA Woman. Si fa ritrarre in posizione defilata, senza filtri. Vuole mostrarsi per quello che vorrebbe essere, non l'idolo delle teenager, non il simbolo, il manifesto della cultura hippie, non al centro, ma da un lato. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. You break out right to the light. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. Non aveva mai voluto essere il frontman di nulla, anzi, in realtà aveva sempre cercato una vita al limite dell'epicureo, dove la sua cupezza e la sua malinconia potessero trovare uno sfogo intimo. Quando invece si è al centro, circondati da tutti, non c'è spazio per se stessi. Molte rockstar riescono a resistere per un po' di anni perché l'hanno voluto, perché lo cercavano, perché è quello che volevano essere. Ma a Jim no. A Jim è capitato tutto ed è capitato in un tempo brevissimo, 5 anni, un soffio. In un momento di grande smarrimento personale, di forte sofferenza esistenziale ed anche fisica, il suo fegato non regge le quantità di alcol che il cervello invece richiede, Jim decide di fuggire. Fugge insieme a Pamela e lo fa a Parigi. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto sottrarsi alla massacrante scena musicale americana. Secondo poi, sfuggire alla giustizia americana. Stava arrivando la decisione della Corte d'Appello riguardo al suo processo e Jim aveva avuto una soffiata. Non andrà bene. Non voleva certo aspettare che lo venissero a prendere a casa per portarlo in carcere, fra l'altro per qualcosa che probabilmente non ha mai fatto. E terzo, spera di isolarsi e ricominciare ad essere ciò che voleva. Va a Parigi per fare il poeta. E quale migliore città per un aspirante poeta? I suoi romantici viali, i tramonti sulla Senna, l'atmosfera intrisa d'arte. È la città perfetta. Però è la città peggiore d'Europa per un alcolista. Il vino rosso scorre a fiumi e Jim è un profondo apprezzatore. Dura poco, pochissimo.
Well, I wish I was girl of 16, be the queen of the magazine. I drive around in a great big car. I'd see the world as a great big dream. And
a metà del 1971, pochi mesi dopo essere arrivato a Parigi, viene trovato da Pamela esanime, nella vasca da bagno. La causa della morte non è nota. Al tempo non era obbligatorio fare l'autopsia per questo genere di casi. Verrà scritta come insufficienza cardiaca, ma probabilmente è il fegato che ha ceduto. Viene allestito un piccolo funerale e Pamela leggerà dei versi che sono proprio di Jim, salutandolo con le sue stesse parole. Ora giunge la notte con le sue legioni purpuree. Tornate alle vostre tende, tornate ai vostri sogni. Domani entreremo nella città della mia nascita. Ed io voglio essere pronto.
I'd really like piss, I light another cigarette. Left you forget, left you forget, left you forget, left you forget.
Attend the Rock Fest free of charge, see the head shops, the light show, and take the trip. No charge at all. Just go down here as you walk out the door, go down the escalators. So we'll see you all downstairs. Thank you very much.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
L'ammiraglio Morrison sicuramente non avrebbe potuto partecipare al concorso di padre dell'anno. Dopo la morte di Jim non parlò mai più di suo figlio, se non in punto di morte. Sul letto di morte infatti radunerà la famiglia e dirà che è dispiaciuto per come sono andate le cose. Si addosserà tutte le colpe di un rapporto mai sbocciato e riconoscerà persino che effettivamente suo figlio aveva un talento immenso. Mi spiace, ammiraglio Morrison. Troppo poco e decisamente troppo tardi.
Why cry when angels deserve to die?